SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Nostra ospite oggi per Una vita e una storia, Anastasia Rinaldi, giunta in Australia e precisamente a Melbourne per poi andare a Hobart in Tasmania nel febbraio del 1973. Anastasia, ci puoi raccontare qual è il percorso della tua vita?
Alquanto interessante, è interessante per me perché era tutta una cosa nuova, era la prima volta che facevo principalmente un viaggio così lungo e poi venire da Napoli in Tasmania, non solo in Tasmania, è un piccolo paesino che si chiama Queenstown, è un paesino di minatori praticamente.
E tu vieni da Napoli, mi dicevi sì. Di essere nata in un campo profughi,
sì.
Perché?
La ragione perché è cominciata con mio padre, quando ha deciso, padre napoletano, che ha deciso di andare all'estero e aveva preso un lavoro con l'ambasciata italiana a Sofia in Bulgaria. Lui era andato con un contratto di 5 anni. A quel tempo mio padre era una persona che parlava lingue un pochettino al di fuori del consueto. Parlava il francese, il tedesco, il russo, il bulgaro e la lingua slave. Quindi aveva preso questo lavoro a Sofia e lì ha incontrato mia madre, che era sarta a quei tempi, e lui aveva un bottone della giacca che stava perdendo e è entrata nella sartoria di mia madre per farselo cucire.
E poi è rimasto lì?
E poi è rimasto lì perché si è innamorato, si sono sposati e hanno avuto 2 figli. Due ragazze, quindi le mie sorelle.
Tu come sei finita a Napoli?
E la storia è così perché durante quel periodo che mio padre viveva in Bulgaria c'era il re e dopo la Russia, il comunismo, ha preso il paese e lui ha deciso di ritornare al suo paese natale, Napoli, e quindi è scappato dalla Bulgaria con mia madre e le 2 mie sorelle maggiori, facendo una fila dalla Jugoslavia, dal nord Italia, tutto con tappe di altri campi profughi a Mestre, Trieste, poi a Latina vicino a Roma e dopo è arrivato a Napoli. A Napoli non è stato accolto dai suoi familiari perché parliamo dei 40, quindi la mentalità era che lui era sposato con una straniera e quindi non era accettabile secondo la famiglia di mio padre. Lui ha dovuto chiedere asilo politico per la moglie e le 2 figlie. Le mie sorelle e anche accomodazione, quindi fuori Napoli ad Aversa c'era infatti un campo profughi e la mia famiglia è andata a finire là, quindi, come altre famiglie.
Quindi la vostra famiglia è metà bulgara, metà italiana?
Sì.
Tu sei italiana e le tue sorelle bulgare?
Sì, io e mio padre italiani, sì, di Napoli, e mia madre e le mie sorelle bulgare.
Ma Anastasia, come sei finita in Australia?
Ah, questa è un'altra storia. Prima del 73, 16 anni prima, mia sorella Vittoria, la maggiore, aveva conosciuto un giovane bulgaro a Napoli.
Sempre nel campo profughi?
No, nel rione, perché dopo del campo profughi ci hanno dato delle case popolari a tutte quelle persone che stavano nel campo profughi. Quindi siamo passati, diciamo, di grado e avevamo quello che mi sembrava una reggia dopo stare... Perché il campo profughi era baraccato, cioè era una stanza per tutte le famiglie con le cucinette da fuori.
Quindi la tua famiglia quanto è stata in questo campo profughi?
La mia famiglia è stata in tutto forse 10 anni.
E nel frattempo sei nata tu?
Sì, io sono nata nel 50.
Allora torniamo all'Australia invece, perché sì. Sei venuta in Australia?
Sono venuta per rivedere mia sorella che non vedevo da 16 anni e rivederla e farle una sorpresa, perché di questi tempi, va bene, parlo nel 70 adesso, ma a quei tempi non era facile fare un biglietto per l'Australia e venire qui.
Tuo padre ha accettato subito?
No, mio padre non ha accettato subito per niente, però era successa una situazione che una famiglia del rione, che era anche del campo, era emigrata a New York, in America, e avevano chiesto alla mia famiglia che mandavano la figlia in modo che lei potesse imparare l'italiano in Italia. E tutto era stato organizzato, al che io, che avevo un desiderio un poco mezzo nascosto, perché mio padre non era molto favorevole alle mie qualità artistiche, perché io sono un artista e anche ho sempre avuto questa passione di andare su questi rami, che tutto che fosse per la moda o per l'arredamento.
Dopo veniamo a quello, ma adesso parlaci di questa tua decisione.
E secondo mio padre queste cose non erano carriera. Allora io sapevo che c'era un corso di psicologia del colore a New York. E allora ho chiesto a mio padre, mi piacerebbe andare lì. E Silvana, la ragazza, viene da noi qui a Napoli e io potrò fare questo corso. E ho detto, nel frattempo, siccome avevamo ricevuto lettera che mia sorella nel frattempo si era lasciata col marito, lei aveva preso il suo unico figlio con lei e lasciato sua casa, io ho detto a mio padre, io la potrò convincere che ritorna qui a casa, a Napoli, in Italia. Quindi è stato un pochettino come un blackmail, come un ricatto morale. E mio padre mi disse, io non ti posso comprare il biglietto, se tu riesci a mettere i soldi ti do il permesso di andare. Avevo 23 anni, sai, il permesso non faceva differenza se avevo 23 o ne avevo 13, per mio padre era sempre la stessa cosa, fino a che vivevo sotto il suo tetto. E sono riuscita a mettere su i soldi del biglietto.
Come hai fatto?
E c'era un posto fuori alla periferia di Napoli dove c'erano due uomini che vendevano abbigliamento femminile di boutique, che mi era stato detto che loro compravano tutta la merce di questi negozi di abbigliamento che andavano in fallimento. E allora li vendevano a buon prezzo. Allora mi era venuta questa idea di comprarli e venderli. E in più ho pensato, faccio anche una sfilata di moda nel giardino di amici, nel circolo del tennis a San Giorgio a Cremano. Ma non avevo soldi per comprarli. Ma avevo la mia nuova 500, che quella l'avevo già comprata, pagata, con i miei lavori extra che facevo in Italia, perché ero sempre studente ancora. E così questa è stata la strategia.
Hai venduto la macchina?
In effetti non l'ho venduta, sono napoletana, siamo a Napoli. Gli ho fatto un pegno, gli ho dato una carta dove dicevo che se non pagavo quello che compravo, l'uomo si teneva la macchina. Ma io mi sono data da fare, in 3 mesi mi sono messa da parte i soldi per il biglietto per viaggiare. Allora mio padre ha consentito.
E la macchina che fine ha fatto?
No, la macchina è rimasta a Napoli, l'ho venduta dopo, quando sono ritornata.
Allora sei partita?
Sono partita praticamente all'avventura, perché gli avevo detto a mio padre di non dire a mia sorella che io stavo arrivando. E non avevamo comunicazione come abbiamo adesso con il telefonino, Facebook e tutte queste cose. Quindi mi sono imbarcata con l'Alitalia e sono arrivata a Melbourne, la prima tappa in Australia. Abbastanza eccitante, perché sull'aereo c'erano pochi italiani, in effetti, che parlavano italiano, ma c'erano molte persone che parlavano inglese, quindi si vede che era un viaggio di ritorno per tante persone.
E tu lo parlavi l'inglese?
No, io non parlavo l'inglese perché ho fatto francese a scuola, ma parlo il bulgaro, un poco di russo, la lingua slava, però questo non mi ha servito niente fino a che sono arrivata qua. Quando sono sbarcata a Melbourne, che è stata la prima tappa, sono andata all'ufficio addetto dell'Alitalia per cambiare aereo e andare a Hobart, che poi avrei dovuto prendere un altro aereo e andare a Queenstown. La signorina italiana dell'Alitalia a Melbourne, gentilissima, mi ha fatto alcune domande, che come mai venivo in Australia e tutto questo, e gli ho detto, venga a fare una sorpresa a mia sorella, che non la vedo da 16 anni. E lei mi ha detto, una sorpresa, dice, lei non sa che vieni? Dico, no, non sa. Dice, ma c'hai un indirizzo, un telefono? Ho detto, no, non c'ho indirizzo telefono, però io so che lei lavora all'ospedale di Queenstown. E lei mi ha detto così: guarda, che non credo che sia una buona idea questa di arrivare a sorpresa. Io posso chiamare di qua e l'avviso che tu arrivi. Ho detto: ma allora la sorpresa non è come me l'aspettavo io. E lei ha detto così: io credo che è meglio che io chiamo e le faccio sapere che tu arrivi. Nel frattempo era arrivata l'ora che dovevo imbarcarmi e ho lasciato a lei. Lei ha preso il telefono mentre io cercavo di andare, l'ho sentita che parlava in inglese, ho sentito una parola italiana, qualche cosa stava spiegando all'inglese. Dopo ha messo il telefono giù, mi ha guardato e ha detto: adesso devi andare comunque. Dice: tua sorella non c'era all'ospedale, perché mia sorella era infermiera e lavorava a questo ospedale. E dice: però ho lasciato il messaggio che tu arrivi e a che ora arrivi. L'ho ringraziata, mi sono imbarcata sull'aereo di Melbourne. Eravamo tutti così belli seduti, io mi sono messa comoda, ci hanno detto di allacciare le cinture come normalmente si fa e eravamo tutti tranquilli. E dopo viene la hostess, che come di consueto, che si faceva sempre, si mette nel mezzo del corridoio e fa vedere come si allaccia la cintura, come si mette la maschera e tutto quello. E così da un momento all'altro viene un signore che si mette davanti la hostess. E quasi sono rimasta senza fiato, perché il signore che si è messo davanti alla hoste era Jerry Lewis, il comico americano che era il mio idolo da bambina. Mi sono vista tutti i film.
E come mai era su quell'aereo?
Ho saputo dopo che lui andava a Hobart, chiaramente venuto dagli Stati Uniti, andava a Hobart per l'apertura del casinò che si era appena finito di costruire e facevano l'inaugurazione.
Ma allora tu, allora su quell'aereo, oltre ad aver visto Jerry Lewis, come l'hai trascorso questo tragitto?
Il tragitto era che io ero assolutamente con la testa un poco frastornata, perché stavo pensando a tutto quello in quel poco tempo che mi stava succedendo. Il tempo tra Melbourne e Hobart è soltanto una ora, quindi non era un viaggio lungo. E viene la hostess al mio lato e mi dice qualche cosa in inglese. Io le spiego che non parlo inglese. Dopo ho capito che lei era slava, allora gli ho parlato in slavo e lei mi ha detto così che la mia prossima connessione da Hobart a Queenstown, siccome l'aereo di Melbourne era un pochettino in ritardo, che lei mi invitava ad andarmi a sedere davanti, vicino, con un seggiolino davanti della porta di uscita, così che appena atterriamo e si apre la porta io vado, per non perdere la connessione dell'altro aereo. E sta bene, io mi sono alzata e mi sono andata a sedere davanti. Come è atterrato l'aereo e tutte le cose normali che si fa per un atterraggio, la gente era ancora seduta con le cinte allacciate, la ragazza mi dice di alzarmi e si mette con me vicino alla porta. La porta si apre, il carrello era già giù, le scale stanno giù, e faccio un passo davanti, telecamere, flash di fotografie, reporter, tutta una cosa come... era come un film. In effetti aspettavano che fosse Jerry Lewis che ad uscire prima dall'aereo, e invece ero io. Comunque sono arrivata finalmente all'ufficio, ho dato il mio passaporto, ho dato il mio biglietto per andare a Queenstown. Vicino alla ragazza dell'ufficio c'era un signore con un berretto di capitano. Lui ha preso le mie due valigie, io ho preso le altre due valigie che avevo e ho capito che dovevo seguirlo. Quando la ragazza ha aperto la porta dietro il suo bancone, eravamo già fuori nell'aeroporto. E allora seguo questo signore.
Com'era questo aeroporto?
Beh, non credo che era un aeroporto veramente. Era un po' una specie di un aeroporto. Nell'aeroporto di Hobart nel 70 è forse il 10% di quello che è adesso l'aeroporto.
Comunque il primo shock, grande, diciamo, differenza. Così.
E il primo shock era quello, perché ho visto l'aereo con cui sono venuta da Melbourne e c'erano tre o quattro altri aerei piccolini e io mi dirigevo dalla parte dell'aereo grande. E questo signore con il berretto così da capitano andava verso questo aereo piccolo. Io lo seguivo, gli dicevo: Queenstown, Queenstown, e lui diceva: yes, yes, come on, yes. Ho capito che dovevo seguirla, però la mia testa girava un pochettino perché ho detto questo aeroplano era uno di quattro posti. Ho detto qui, dopo di essere venuta con un DC-10, salire su uno di quattro posti era come andare a una barca bucata che si affonda. Ho detto questo non si alza neanche. Comunque sono salita su questo aereo, era il pilota, io seduta al lato del pilota, due altre persone e i miei bagagli, l'aereo era pieno. Per la volontà di Dio si alza questo aereo. E io cerco di rassicurarmi un poco perché faceva un sacco di rumore. E non sapevo, dico, se questo aereo rimarrà in aria. E in più, quando ha cominciato a lasciare l'aeroporto, vedevo soltanto bosco. E neanche eravamo tanto alti, grazie a Dio. Allora io pensavo, beh, se cade, almeno cadiamo sugli alberi. Nel frattempo io cercavo di tenermi con la mente occupata, perché sinceramente non ero tanto rilassata su questo aereo. Allora pensavo, va bene, ok, la ragazza dell'Alitalia ha telefonato a mia sorella, lei sa che io arrivo, mi aspetterà. Ok, se non ha preso il messaggio non fa niente, io rimango all'aeroporto, compro cartoline, mi prendo un dolcetto, mi leggo qualche rivista, scrivo le cartoline. E a un certo punto il pilota mi dice Queenstown, Queenstown. Io cerco di guardare giù, vedevo solo alberi, dopo ho visto un'estensione abbastanza grande senza un filo d'erba. Era una cosa quasi impressionante perché era come un cratere quando vedi questi film che si va sulla luna, così, niente vegetazione ed era tutto color bronzo, bruciato. Beh, mi ha fatto una certa impressione. L'impressione più grande l'ho avuta quando ho cominciato a sentire che l'aereo scendeva e io cercavo di vedere a destra e a sinistra dove era questo aeroporto, perché vedevo soltanto un tratto di terra battuta, non cementata, niente, e una piccola pensilina come quella dell'autobus. Intanto lui è sceso e allora io pensavo, dico, forse qui è per questi altri due passeggeri. Lui è sceso, ha aperto lo sportello, ha messo la scaletta, questi due passeggeri sono scesi, lui ha preso le mie valigie e si avviava. Allora io l'ho chiamato, stavo sull'aereo, ho detto io di qui non scendo fino a che non arriva a Queenstown. E allora l'ho richiamato un pochettino, excuse me, ho detto Queenstown, yes, come on, ho capito che dovevo scendere, sono scesa da questo piccolo aereo, l'ho seguito fino alla pensilina del pullman. Nel frattempo il tassi ha preso queste due persone, se ne sono andate, c'era una macchina con una persona anziana seduta dentro e un'altra persona anziana fuori. Allora ho visto che il signore ha parlato con questa signora e io continuavo a dire Vicky Mitev, Queenstown, sarebbe il nome di mia sorella, Vicky Mitev e Queenstown. E sì, yes, tutto era un yes e io non capivo un cavolo veramente di questo. Comunque il pilota mi lasciò lì e se ne andò. E io ero lì con queste due signore. La signora mi diceva qualche cosa e io non la capivo. Gli domandavo, vous parlez français? E lei mi sorrideva e non mi diceva niente. Guardava l'altra signora che poi ho capito era la mamma di lei che stava in macchina. E io ho continuato a dire Vicky Mitev. La signora mi faceva il segno con la testa. Come quando noi diciamo sì. Yes, diceva Vicky Mitev, yes. Ho capito che dovevo entrare in macchina. Ma ho detto, io sono due donne, che mi possono fare? Poi ho detto, sono tanto più anziane di me, beh, io avevo 23 anni e mi sentivo forte come un toro, non avevo paura di niente, quindi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.